parlare di una politica che in realtà usa parole di guerra, voglio dire, ora ci arriveremo, ma sono tanti gli aspetti ci fanno titolare questa rubrica stamattina: disarmare le parole per disarmare la politica. Sono tanti gli spunti su cui ti solleciterò, dunque mi raccomando, risposte brevi, concise, però insomma con la tua capacità di sintesi non ne dubito. Allora, poi in fondo dal Myanmar al tema che affrontiamo in apertura non c'è poi tanta distanza concettuale se pensiamo alla politica. Sto parlando della polemica nei confronti dell'opera El Dorado di De Gara in Santissima Annunziata. Abbiamo sentito l'artista Giovanni De Gara sia nell'installazione della la sua opera appunto il giorno dell'Annunciazione, sia le polemiche e gli attacchi di una destra che ha attaccato anche l'arcivescovo per questa operazione culturale e simbolicamente ma anche sostanzialmente di accoglienza. Come hai letto questa dinamica?
Cercheremo di dirlo con parole a nostra volta disarmate per non farci prendere invece proprio appunto dal vortice della polemica che invece purtroppo a volte sembra pagare chi ci si presta. Noi cerchiamo di astenerci da questo, segnalando che personalmente poi ho anche tra virgolette un conflitto di interessi, perché per me Giovanni è innanzitutto un amico da tantissimo tempo, però credo esattamente non fosse proprio né lui né la sua opera l'esatto bersaglio dei due esponenti di Fratelli d'Italia che si sono scagliati contro, intanto perché appunto né Draghi né Gandolfo hanno diciamo un background che li può far ergere a giudici dell'arte, e tantomeno alla storia dell'arte, tantomeno al dato anche solo estetico, e men che meno all'opera di De Gara in quanto tale. L'obiettivo era molto politico, totalmente sballato, perché hanno parlato di la sinistra che impone. Qui non c'era nessuna sinistra, c'era un artista e c'era sì permesso concesso da un arcivescovo che forse era il reale obiettivo di quelle polemiche, che però è bene riconsegnare ad un silenzio, se non per prendere invece magari la parte positiva, che è fare un po' di pubblicità, perché poi in fondo credo che questo sia stato il loro unico risultato, a una bellissima iniziativa, una bellissima opera che è quella di Giovanni.
Ricordiamo, e sono anche visibili sul nostro sito controradio.it, le porte dorate, peraltro ormai già in una sessantina oltre di chiese, di basiliche messe da De Gara in questi anni, in questa opera che è un viaggio della speranza concretizzato davvero in una scelta artistica quanto mai d'impatto. La prima fu a San Miniato, insomma, quindi veniamo da lontano. Allora c'era Salvini con le sue operazioni per quanto riguardava i migranti, poco è cambiato da un punto di vista politico su quel versante, ma andiamo adesso invece alle offese di Donzelli al giornalista del Fatto Quotidiano, fino alla reazione di Prodi verso una giornalista di Quarta Repubblica. Giornate concitate da questo punto di vista. Io ti propongo un estratto di Scuse, valuteremo, di Donzelli, che abbiamo recuperato, e poi commentiamo insieme.
Fuori ombra di dubbio nei confronti di tutta la stampa, anche di chi non stimo come Salvini. Se viene ora col microfono e mi fa delle domande, gli rispondo. Se viene chiunque di voi e mi dice fuori microfono, non sto registrando, è una cosa nostra, mi dai un commento, sono libero di decidere se dargli o non dargli la mia opinione. Formalmente, se dico una parolaccia, mi scuso con gli italiani che non hanno mai detto una parolaccia, ma se uno mi ha spiato per 6 anni il cellulare e l'ha pubblicato e sta facendo soldi per vendere le mie chat private sul cellulare, spiate per 6 anni, se permettete posso avere,
non erano private,
non avere la stima,
erano private, ma era una chat,
lo deciderà un tribunale.
Non chiede scusa. Gli italiani che non dicono parolaccia.
Ma mi scuso perché io sono stato attento finora a non dire mai in pubblico una parolaccia, perché ci tengo anche allo stile. Non sapevo di essere registrato. Se avessi saputo di essere registrato, avrei espresso lo stesso concetto senza parolacce.
E insomma, questo è Donzelli in riferimento a Salvini, il giornalista del Fatto. Si è scusato anche Prodi nei giorni scorsi, la sua reazione verso una giornalista di Quarta Repubblica, ma sta selando una temperatura che va oltre quello che è il rispetto innanzitutto delle professionalità, ma credo anche ci sia qualcosa di più, mi raccomando, con i termini e la cornice, Tommaso, perché siamo su un terreno ad alta temperatura, diciamo.
Sì, sì, siamo su un terreno ad altissima temperatura ed è esattamente corretto le scuse chieste da Prodi, perché sarebbe stato ipocrita cancellare il segno di un errore che pure è stato fatto in maniera, se si vuole, non troppo intenzionale, però è stato fatto. Quindi le scuse di Prodi erano opportune. Quelle di Donzelli non erano tanto per la parolaccia, perché la parolaccia in sé passa, vola, va nel vento, certo non fa onore a chi la usa, ma chi di noi non l'ha usato? Ma il punto non è la parolaccia, non è una questione di bon ton, è una questione di sostanza, laddove tu ad un giornalista ti rivolgi di fronte a tutti i suoi colleghi in un modo che non è solo offensivo nei termini della volgarità della parola, ma è offensivo nei confronti della correttezza di un ruolo che è quello tuo istituzionale e quello suo, che è di appunto voce di una stampa che deve essere libera. Lì c'è un grave errore da parte di Donzelli, per quello avrebbe dovuto chiedere scusa prima ancora per la parolaccia, ma evidentemente non considera quello un errore, perché come hai sentito lui continua a rifarsi all'idea che sarà un tribunale a stabilire se quanto ha fatto Salvini sia corretto o meno. Quello del tribunale è un'altra vicenda, tu comunque in qualunque circostanza rivolgerti così ad una voce libera della stampa non te lo puoi concedere, proprio perché non sei, come si direbbe, un pinco pallino qualunque, ma sei, hai un ruolo, una funzione, una responsabilità rispetto alla quale dovresti sentire un vincolo. Ma mi pare che ultimamente, qui ci direi a questo punto anche Calenda che si rivolge,
qui ti ci volevo, sì.
Ci andiamo anche lì, perché io mi interrogo a questo punto, Chiara, se forse siamo noi che siamo un po' fuori dal mondo, perché questa escalation verbale, da dove abbiamo a capo del paese più potente del mondo un uomo che ha fatto della politica dell'insulto la propria cifra, laddove da altre parti non mi pare si stia meglio, io mi chiedo, forse siamo fuori tempo noi, che invece forse la politica dell'insulto paga, che allora forse dovremmo iniziare anche noi, Chiara, ad usare altri, se vuoi io ti offendo, allora poi dopo tu offendi me, la gente si entusiasma, perché poi il problema è che queste cose qui pagano nei confronti di un'opinione pubblica rispetto alla quale forse la trasmissione più ascoltata della radio italiana è una trasmissione fatta a base di lutti, scuregge e offese H24, per l'appunto, dato che è su Radio 24.
Però noi non ci arrendiamo e presidiamo anche proprio come narrazione e come riflessione, lo facciamo in vari ambiti, in quello della politica devo dire la verità è un po' più difficile, ma ce la mettiamo tutta, Tommaso. Allora dai, tornando a Calenda, però cerca di spiegarmi com'è possibile che, insomma, chiami volenterosi con lui e Forza Italia, ma quali volenterosi e soprattutto in quale campo a questo punto?
Ma io non lo so, io credo che lui stia cercando una visibilità nuova, ma anche lì si rivolge ad un pubblico rispetto al quale l'elettorato moderato, liberale, non è abituato a certi toni, a certo cito, tu puoi pensare il male che vuoi del Movimento 5 Stelle, puoi non avere alcuna compatibilità politica con quella proposta politica e va benissimo, ci mancherebbe, viviamo in una democrazia in cui è sano che ci siano offerte politiche le più diverse tra loro, proprio perché la pluralità è garanzia che tutti trovino rispondenza del proprio sentire e dargli forma politica. Ma dire che rispetto al Movimento 5 Stelle l'unica opzione è cancellarlo, anche lì si va su un livello di violenza verbale rispetto al quale non credo sia sano per il dibattito in sé. Però dall'altro mi chiedo, pagherà questa cosa qui? Perché a un certo punto quella domanda da fare soprattutto agli ascoltatori, perché alla fine della fiera poi ci viene dimostrato che questa roba paga? Che io ora non voglio dire il caso di Calenda, ma abbiamo mille altri casi in cui l'insulto è la cifra di un successo rispetto al quale alla fine dobbiamo farci delle domande. È quello ciò che alla fine passa, è quello ciò che alla fine riesce ad avere, a fare breccia nei sentimenti di chi ascolta? Io me lo domando, è un grande punto interrogativo anche rispetto al fatto che forse non so più leggere la realtà che mi circonda.
E sulla sua visione di costruire un fronte dei volenterosi, appunto, di casa nostra, composto da Azione, Forza Italia, Più Europa, Democratici Centristi, che strategia leggi da questo punto di vista?
Non ci vedo grande strategia, ma questo anche perché tipicamente non assegna a Calenda la grande capacità di visione politica. Lo trovo veramente spesso e volentieri, ma anche in questa iniziativa, rispetto alla quale sì, individua una linea di frattura che è evidente, ma non è tale da ricostituire i fronti politici su fronti diametralmente nuovi. Poi, per carità, anche qui magari mi sbaglio io, però non vedo una prospettiva in questo riorientarsi di tutto l'asse politico intorno a quello che traccia Calenda. Ripeto, poi magari mi sbaglio e tra qualche mese siamo qui a ragionare di fronti che sono stati disegnati dalla grande visione di Calenda.
E allora abbiamo 2 minuti in conclusione, non posso non tornare sulle regionali, però lo faccio con 2 versanti. Uno è un articolo dei giorni scorsi della Nazione, candidatura in stallo in attesa di Roma, ipotesi rinvio al 2026. Il Viminale riflette, i candidati non ci sono ancora e i 2 interrogativi sono: perché Tomasi ancora è candidabile e non candidato e perché Gianni ancora è candidabile e non candidato? Una battuta davvero su questo.
La battuta è molto rapida. Qui siamo alla follia per cui prima bisogna individuare i candidati e poi si fanno le elezioni. No, normalmente si fissano le elezioni e è compito dei partiti trovare i candidati, laddove peraltro in un caso come questo sarebbero piuttosto spontaneamente presenti, ma pure riusciamo ad arrivare al paradosso per cui fermi tutti, non ci sono i candidati, rimandiamo le elezioni, per dare l'idea che proprio siamo al ribaltamento del senso della democrazia, che sarebbe fatta di regole e a volte anche di date certe.
E invece Stella con Forza Italia che mostra i muscoli in città, in 1000 al Puccini, mica pochi, voglio dire. Che cosa innesta ancora di più nella dinamica elettorale di equilibri politici del centrodestra?
Qui ti risponderei con il poeta: siamo figli della Stella, non ci fermeremo mai per niente al mondo, perché mi pare che Stella, che pure avrebbe agio adesso di fermarsi un attimo, calmarsi e riposarsi, non ne abbia alcuna intenzione. Bocca al lupo.
E allora su questo siamo stati bravi, perché davvero abbiamo dato uno spaccato abbastanza articolato di questa settimana. Chissà quante ne commenteremo la prossima. Grazie Tommaso Ciuffoletti, a lunedì.